Tolstoj, Guerra e Pace, libro secondo, parte terza, capitolo sedicesimo.
A un tratto tutti si mossero, la gente si mise a parlare, si avanzò, poi tornò a dividersi e tra due file di persone che avevano fatto largo, al suono dell'orchestra che prese a suonare, entrò il sovrano. Dietro a lui andavano il padrone e la padrona di casa. Il sovrano camminava rapidamente, saltando a destra e a sinistra, come se cercasse di liberarsi al più presto da quelle prime accoglienze. I musicanti suonavano una polacca allora in voga su parole composte intorno a lui. Queste parole così cominciavano: Alessandro, Elisabetta, voi ci fate esultare. Il sovrano passò nel salotto, la folla affluì verso la porta. Alcune persone con fisionomie alterate andarono avanti e indietro. La folla tornò a refluire dalla porta del salotto, nel quale apparve il sovrano che discorreva con la padrona di casa. Un certo giovanotto si avanzò con aria sconvolta verso le signore, pregandole di farsi da parte. Alcune dame, i cui visi esprimevano un totale oblio di tutte le convenienze mondane, si spingevano avanti sciupando i loro abbigliamenti. Gli uomini cominciarono ad avvicinarsi alle dame e a formare le coppie per la polacca. Tutti fecero largo e il sovrano, sorridendo e conducendo per mano la padrona di casa, senza camminare a tempo, uscì dalla porta del salotto. Lo seguivano il padron di casa con la Naryshniken, poi ambasciatori, ministri, vari generali che la Peronsky nominava, senza mai chetarsi. Più di metà delle dame avevano i loro cavalieri e cominciavano, o si preparavano, a ballare la polacca. Natascia sentiva che lei, con sua madre e Sonia, sarebbero rimaste fra la minoranza delle signore addossate alla parete e non impegnate per la polacca. Stava in piedi con le esili braccia abbandonate e col seno appena accennato che si sollevava ritmicamente, e trattenendo il respiro guardava dinanzi a sé con occhi sfavillanti e spauriti, con l'espressione di chi è pronto alla più grande delle gioie o al più grande dei dolori. Non la interessavano né il sovrano né tutti gli altri personaggi che indicava la Peronsky. Ella aveva un solo pensiero. Possibile dunque che nessuno si accosti a me? Possibile che io non abbia a ballare fra le prime? Possibile che non si accorgano di me tutti questi uomini che ora pare non mi vedano nemmeno? E se mi guardano con un'espressione come dicessero: Ah, non è lei, non è il caso di guardarla. No, questo non può essere, pensava. Devono pur sapere quanta voglia ho io di ballare, quanto ballo bene e quanto si divertirebbero a ballare con me. Le note della polacca, che durava da un bel pezzo, già avevano cominciato a suonar tristi come un ricordo agli orecchi di Natascia. Ella aveva voglia di piangere. La Peronsky si allontanò da loro. Il conte era un altro capo della sala. La contessa, Sonia e lei se ne stavano sole, come in una foresta, tra quella folla estranea, non interessanti e non necessarie per alcuno. Il principe Andrei passò loro dinanzi con una signora, evidentemente senza riconoscerle. Il bel Anatole, sorridendo, diceva qualcosa alla dama che gli conduceva per mano e gettò in viso a Natascia un'occhiata come quella con cui si può guardare un muro. Boris due volte passò loro davanti e ogni volta si girò in là. Berg e la moglie, che non ballavano, si avvicinarono ad esse. A Natascia parve umiliante quella riunione di famiglia lì al ballo, come se non ci fosse un altro posto per i discorsi familiari, salvo il ballo. Ella non ascoltava e non guardava Vera, che le diceva qualcosa del proprio vestito verde. Finalmente il sovrano si fermò accanto alla sua ultima dama. Aveva ballato con tre signore. La musica tacque. Un aiutante di campo, impensierito, corse verso le Rostov, pregandole di farsi ancora più indietro, benché stessero già presso la parete, e dalla tribuna echeggiarono distinte, caute, affascinanti e misurate le note di un valzer. Il sovrano con un sorriso guardò la sala. Passò un minuto. Nessuno ancora incominciava. Un aiutante di campo, direttore del ballo, si avvicinò alla contessa Bezukhov e la invitò. Ella, sorridendo, alzò un braccio e lo posò sulla spalla dell'aiutante senza guardarlo. L'aiutante direttore, maestro nell'arte sua, con sicurezza e misura, senza fretta. Cingendo fortemente la sua dama, si slanciò con lei, da principio scivolando, lungo il margine del cerchio, all'angolo della sala, la prese per la mano sinistra, la fece voltare, e tra i suoni sempre più accelerati della musica si udirono soltanto i colpi cadenzati degli speroni dell'aiutante e dei suoi agili e rapidi piedi, mentre ogni tre tempi, nelle voltate, la veste di velluto della sua dama pareva avvampare ondeggiando. Natascia li guardava ed era sul punto di piangere perché lei non ballava quel primo giro di valzer. Il principe Andrei, nella sua bianca uniforme di colonnello di cavalleria in calze di seta e scarpini, animato e gaio, stava nelle prime file del cerchio, non lontano dalle Rostov. Il barone Firgoff parlava con lui della prima seduta del Consiglio di Stato, fissata per il giorno dopo. Il principe Andrei, come persona vicina a Speransky e partecipe ai lavori della commissione legislativa, poteva dare informazioni sicure sulla seduta del giorno seguente, circa la quale correvano voci diverse. Ma egli non ascoltava quel che gli diceva Firgoff e guardava ora il sovrano, ora i cavalieri che si preparavano a ballare e non si risolvevano a entrare nel giro. Il principe Andrei osservava quei cavalieri intimiditi davanti al sovrano e quelle dame che languivano dal desiderio di essere invitate. Pierre si avvicinò al principe Andrei e gli prese la mano. «Voi ballate sempre. C'è qui la mia protégée, la giovane Rostov. Invitatela», disse. «Dov'è?» domandò Bolkonski. «Scusatemi», disse volgendosi al barone. «Questo discorso noi lo termineremo in un altro luogo, ma al ballo bisogna ballare». Egli si fece avanti nella direzione che gli accennava Pierre. Il volto disperato, teso di Natascia, diede subito nell'occhio al principe Andrei. Egli la riconobbe, indovinò il suo sentimento, capì che era un esordiente, si ricordò dei discorsi di lei alla finestra e con una lieta espressione in viso si avvicinò alla contessa Rostov. «Permettete che vi faccia far conoscenza con mia figlia», disse la contessa arrossendo. «Io ho già il piacere di conoscerla, se la contessina si ricorda di me», disse il principe Andrei con un garbato e profondo inchino che smentiva assolutamente le osservazioni della Peronsky sulla sua ruvidezza, accostandosi a Natascia e alzando il braccio per cingerle la vita ancor prima di aver formulato il suo invito alla danza. Le chiese un giro di valzer. Allora la rigida espressione del volto di Natascia, pronto alla disperazione e all'esultanza, si illuminò a un tratto di un sorriso felice, riconoscente e fanciullesco. «Da molto tempo ti attendevo», parve dire quella fanciulla spaurita e felice, col suo sorriso spuntato tra le lacrime già pronte, sollevando la mano alla spalla del principe Andrei. Essi erano la seconda coppia entrata nel giro. Il principe Andrei era uno dei migliori ballerini del suo tempo. Natascia danzava magnificamente. I suoi piedini nelle scarpette da ballo, di raso, facevano l'opera loro con rapidità e leggerezza indipendentemente da lei, e sul volto le splendeva l'entusiasmo della felicità. Il suo collo e i suoi braccini nudi erano magri e non belli. A paragone delle spalle di Hélène, le sue spalle erano scarne, il seno era appena formato, le braccia esili. Ma su Hélène pareva ci fosse già la vernice di tutte le migliaia di sguardi che avevano sfiorato il suo corpo, mentre Natascia appariva una fanciulla che per la prima volta andava scollata e che se ne sarebbe vergognata se non l'avesse rassicurata, che così era indispensabile. Il principe Andrei amava ballare e, desiderando sottrarsi al più presto ai discorsi politici e intellettuali coi quali tutti gli si rivolgevano e desiderando anche spezzare quel cerchio a lui fastidioso di turbamento che si era formato per la presenza del sovrano, aveva incominciato a ballare e aveva scelto Natascia, perché Pierre gliel'aveva indicata e perché era la prima donna leggiadra venutagli sott'occhio. Ma appena ebbe cinto quella vita sottile e agile e della presa a muoversi così vicino a lui, a sorridergli così da vicino, il vino inebriante del suo fascino gli diede al capo. Egli si sentì ravvivato e ringiovanito, quando ripigliando fiato dopo averla lasciata, si fermò e si mise a guardare quelli che ballavano.
Lettura di Anna Mercati.